Bag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Buona domenica a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Controradio. Io sono Viola Giacalone e questo è Big Mag, in onda alle 10 e poi in replica alle 19. Iniziamo dalle notizie della settimana. Il presidente della giunta regionale, Giani, ha firmato giovedì il decreto con cui dichiara lo stato di emergenza regionale per gli eventi meteorologici che a partire dal 14 marzo hanno colpito il territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Arezzo, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. Nella motivazione del decreto firmato, spiega la regione, si ribadisce la gravità e l'eccezionalità dell'ondata di maltempo che ha colpito ampie zone della Toscana centrale e settentrionale e si rinvia una successiva delibera della giunta regionale l'individuazione di azioni specifiche per i comuni coinvolti. Domenico Guarino ha intervistato il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi e quello di Palazzolo sul Senio Marco Bottino. Sentiamo.
Ma guardi, io ho controllato i dati dei pluviometri, non ce n'è uno preciso sul Sesto, ma ho visto i dati intorno a noi, in particolare quelli sulla zona di Monte Morello, anche sul versante di Vaglia, e parlavano di più di 170 mm d'acqua, una quantità impressionante. Parlando insomma con alcuni tecnici, è una quantità d'acqua che si avvicina alle cosiddette piene duecentennali, cioè quelle che vengono stimate una volta ogni 200 anni. Ovviamente stime venivano fatte un tempo, oggi purtroppo evidentemente non è più così e non hanno più quei tempi di ritorno. Quindi quella quantità d'acqua nel rimaggio semplicemente non poteva starci. Una quantità d'acqua impressionante in questo modo che nessuno a memoria, diciamo, di essere umano si ricordava, ma nemmeno lontanamente rispetto a queste quantità, e che ovviamente sul ponte in piazza del mercato hanno trovato il punto più basso e che quindi non ha consentito il defluire regolare dell'acqua. Ovviamente certo c'erano anche detriti che però non erano in grandissima quantità. Io ho visionato le immagini, le fotografie del momento in cui il fiume ha iniziato a esondare, non erano presenti tronchi o grandi detriti, tante ramaglie, tanti piccoli ovviamente detriti che venivano giù con la potenza dell'acqua, ma ecco, mi sento di dire che non è legato, diciamo, a detriti particolari che hanno ostruito il corso del fiume, quanto a una quantità d'acqua impressionante che nessuno aveva mai visto, nemmeno lontanamente, rispetto a questo tipo di...
Lei sa, io mi sono occupato d'altro fa, e il nostro leitmotiv era l'eccessiva urbanizzazione ha causato le esondazioni. Ecco, l'eccessiva presenza dell'uomo in pianura causa le esondazioni, la scarsa presenza della mano dell'uomo o le manutenzioni in montagna causa gli stessi disastri. Noi dobbiamo riprendere in mano la gestione dei boschi, le manutenzioni dei fiumi in montagna, dobbiamo investire e creare un sistema simile a quello che si è creato per i fiumi, crearlo anche in montagna. Solo così eviteremo di avere paura ogni volta che piove, eviteremo di vedere le strade interrotte e poi alla fine fanno scappare le aziende che non hanno magari sempre la certezza di avere collegamenti giusti. Solo così si salva la montagna e soprattutto questi posti meravigliosi, chiaro, che tutti amano, ma che sono, diciamo così, mortificati da questi eventi. Anche perché ogni volta che piove noi abbiamo come minimo l'interruzione delle strade. Per esempio, l'idea domenica pomeriggio Palazzolo era isolata sia verso l'Emilia Romagna che verso la Toscana, e come siamo tutto perché un paese che si spopola non vogliamo correre il rischio di entrare nel novero dei paesi che si spopolano. Quindi diciamo, il nostro appello, ma raccolto subito dalla regione, è creare un sistema che monitori le frane e fronti franosi, che ci aiuta a ripararli, un po' come si è fatto sul modello di corsi d'acqua in Toscana.
Summer sun making summer sweat, sunflowers on your sundress. I'm aware that I'm the problem, but that doesn't solve the problem. And your heaven might be a hell. Am I insufferable? I can't tell. Feels like I'm making it a problem. Feels like I'm never gonna solve them. I hate you, I just hate everything. I'm only hearing every other word. Your life story's not of my concern. How about we talk about me now? How about you let me go free now? And the earth keeps spinning round, and I should have learned by now that I was never at the center. But fuck that, I won't surrender.
I didn't want to come dall'ultimo album dei Wombats. Continuiamo con le notizie. Per la strage di Calenzano, indagati Eni e 9 persone. Poco più di 3 mesi dopo le esplosioni nel deposito di Calenzano, che causarono 5 morti, la procura di Prato ha chiarito quali siano le responsabilità e le cause di quell'incidente, che secondo i magistrati poteva essere evitato semplicemente sospendendo le operazioni di carico del carburante in quel giorno, il 9 dicembre scorso. Secondo le indagini condotte dalla procura di Prato, competente sul territorio di Calenzano, la società agì per profitto con errori gravi e inscusabili. Sentiamo il servizio del nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
I lavori di manutenzione non dovevano e non potevano essere eseguiti in contemporanea con le azioni di carico dei carburanti. A 100 giorni dalle esplosioni nel deposito Eni di Calenzano, che la mattina del 9 dicembre scorso hanno causato 5 morti e decine di feriti, la procura di Prato mette il primo punto sulle indagini, indicando quelli che sono, secondo l'accusa, responsabilità e motivi della strage. Le esplosioni sono state per gli investigatori un evento prevedibile ed evitabile, causato, ha detto il procuratore di Prato Luca Tescaroli, da un errore grave e inescusabile. Le persone iscritte nel registro degli indagati sono accusate a vario titolo di omicidio colposo plurimo, disastro colposo, lesioni personali. Il procuratore ha inoltre reso noto che, anche a tutela degli indagati, è previsto lo svolgimento di un incidente probatorio. Nel corso delle indagini sono emersi anche profili di responsabilità oggettive da parte di Eni S.p.A. La società è infatti oggetto di illecito amministrativo per la condotta di uno dei 9 indagati, il quale, ha spiegato ancora il procuratore Tescaroli, avrebbe tentato in qualche modo di ostacolare le indagini sulle cause delle esplosioni, creando una cartella documentale condivisa più di un mese dopo il fatto. Secondo l'accusa, a causare l'incidente sarebbero stati una serie di errori gravi. Dall'analisi della documentazione di sicurezza rilasciata e dalle attività di Sergen, infatti, emerge come la presenza di fonti di innesco, come il motore a scoppio di un elevatore, sia stata determinante e abbia generato calore in un'area ad alto rischio in un momento in cui le operazioni di carico delle autobotti erano parallele alle attività di Sergen. Negli avvisi, infine, la procura critica alla radice il modello di lavoro imposto da Eni all'interno dell'impianto di Calenzano. In particolare, gli investigatori hanno calcolato che, se le pompe fossero rimaste chiuse come dovevano, dalle 9 alle 15 di quel giorno sarebbero andati persi circa 255.000 euro di guadagni. In una nota, Eni dichiara la propria piena e totale collaborazione all'autorità giudiziaria, con la volontà prioritaria di contribuire a individuare le cause e le dinamiche ad esse associate all'origine dell'incidente. Il colosso dell'energia conferma infine il proprio impegno al risarcimento dei parenti delle vittime dell'incidente.
Fiorentino. Tra i tanti a fare le spese del disastro climatico del 14 marzo scorso c'è anche lo studio di registrazione musicale Parsifal, un punto di riferimento per i grandi e i piccoli della musica, dalla banda Bardù a Piero Pelù, da Negrita a Mats Gazzè, fino alla scuola di musica dei ragazzi. La voglia è quella di riaprire il prima possibile. Così, anche grazie all'aiuto e al lavoro degli artisti, il Parsifal ha lanciato un crowdfunding per tornare a far suonare la sua musica. Questo è un servizio di Andrea Montigiani di TIFF. Vi ricordo che potete trovare la versione video sui canali social di TIFF Media, ovvero Facebook, Instagram e TikTok.
Ha fatto emozionare i bambini, sono venuti qui e sono messi a piangere a vedere la struttura così, ecco. E quello ti dà la forza per andare avanti.
Questo che parla con la voce spezzata è Carlo, proprietario del Parsifal, storico studio di registrazione a Sesto Fiorentino.
Siamo davanti al Parsifal, oggi è domenica, volontario volontarie, grazie, vi amiamo. La musica me ne sarà grata, ciao a tutti.
Un punto di riferimento per i più grandi e i più piccoli della musica.
Tanti bambini, cioè con la scuola di musica, si trovavano bene, proprio un centro musicale, ecco.
Che ora, come tanti altri, conta i danni dell'alluvione.
In questo momento siamo fermi, chiusi. Abbiamo cercato di portare via tutti gli strumenti, ma il legno si sta imbarcando tutto e quanti danni quantificare è quasi impossibile.
Banda Bardò, Piero Pelù, Negrita, Masini, Marlene Kunz, Irene Grandi, Max Gazzè, solo alcuni degli artisti che hanno registrato e lavorato al Parsifal nei 35 anni dalla sua apertura. Ma il Parsifal non era solo questo.
Questa era la casa della musica di tutti, ecco.
A Carlo, così come a tutte le persone legate al Parsifal e a tantissimi sestesi, il 14 marzo è cambiata la vita in una manciata di secondi.
Ero dentro, sicché c'era più di un metro d'acqua. È arrivata un'ondata, ho piegato la porta, c'erano le chiese che galleggiavano, contenitore dove vanno tutti gli strumenti, no?
La forza di ripartire gliel'hanno data l'aiuto di tanti residenti e volontari e dei gruppi musicali stessi che, come una vera catena umana, si sono rimboccati le maniche e hanno ripulito il Parsifal.
Aiuti tantissimi, guardate le foto, quelle girano, veramente tantissimi musicisti, proprio la musica ci lega.
La voglia è quella di ripartire il prima possibile. Per questo il Parsifal ha lanciato un crowdfunding che, anche grazie al lavoro degli artisti, ha già raggiunto cifre importanti.
Generosamente donando al Parsifal perché possa rinascere e rinascerà meglio di prima.
Per quello che faccio fatica, tu non hai idea di
Questa era Generazione di Calvino. Parliamo di teatro. Mistero Buffo è considerato il capolavoro di Dario Fo, tanto che ha oltre 200 repliche all'attivo in Italia e nel mondo, da Roma a Londra, da Milano a Bruxelles, per la rassegna Primavera Fiesolana questo sabato 29 marzo al Teatro di Fiesole. Eugenio Allegri dirigerà Mattias Martelli nella riproposizione di quest'opera. Giustina Terenzi ha intervistato l'attore Mattias Martelli. Sentiamo.
È uno spettacolo che ho nel cuore perché è quello che mi ha fatto scegliere di fare questo mestiere. Io mi ricordo che l'ho visto la prima volta da bambino a 10 anni in televisione, e veramente quando ho visto questo attore che giocava da solo sulla scena, faceva immaginare personaggi e mondi diversi solo con la mimica, la gestualità, la voce, mi sono davvero innamorato di quest'arte teatrale, perché ho capito che se il teatro è un gioco e se si può giocare da adulti, insomma, c'è una buona base per la felicità e la stabilità, diciamo, personale. Quindi ha questo grande significato. Poi quando l'abbiamo messo in scena, grazie a un lavoro indefesso insieme al regista Eugenio Allegri, è stata una gioia, ecco.
Senti, ci sono oltre 200 repliche, non solo in Italia, ma proprio nel mondo, da Roma a Londra fino a Bruxelles, passando per Zurigo, Nizza, Monaco e Los Angeles. Quindi la riprova della forza dirompente di questo testo e della sua anche attualità.
Sì, assolutamente, sì, è un testo molto attuale e veramente dirompente. Dario Fo ha scritto veramente un classico universale, come tale noi lo trattiamo. Le giullarate parlano di temi ancora attualissimi, l'ipocrisia del potere. In una di queste giullarate c'è addirittura Gesù Bambino immigrato che viene maltrattato dagli altri bambini in quanto straniero. Insomma, sono giullarate scritte negli anni 60 e 70 che hanno ancora una grande valenza, una grande attualità. E ovviamente a fianco alle giullarate di Dario Fo ci sono le introduzioni che vengono sempre riattualizzate, ecco, a seconda di quello che accade.
Di I Was a King. Raffaele Palumbo questa settimana ci parla di un libro ambientato nella Madrid del 1962, durante il periodo più feroce della dittatura di Francisco Franco. Un libro che parla di due investigatori irregolari, di morti misteriose, di bambini e soprattutto di dittatura.
Madrid, estate 1962. Mentre la Spagna soffoca sotto il pugno di ferro del generalissimo Francisco Franco, le morti misteriose di alcuni bambini vengono archiviate troppo in fretta. L'ispettore florentino Abedes non è convinto della versione ufficiale. Crudela è la notte, parla delle ore più buie dell'anima nera d'Europa, di quell'incubo che da una birreria di Monaco di Baviera nel 1923 si allunga fino alla Grecia dei colonnelli. Parla delle dittature di ieri e di sempre. Ma parla soprattutto di quel grande rimosso che è stata la dittatura franchista in Spagna, come ci ha raccontato uno degli autori, Angelo Iovalli.
Abbiamo avuto negli anni 60 una Ucronia in Europa, quindi un posto in cui in realtà il nazismo aveva vinto, ma di cui in realtà non si parla. Cioè, noi avevamo i Beatles da una parte e dall'altra parte garrotavano le persone in Spagna in quegli stessi anni. Avevamo parte il turismo internazionale in Spagna, comincia ad arrivare i turisti sulle spiagge e Franco mette la Guardia Civile sulle spiagge per verificare che i turisti non si bacino. Quindi accadono delle cose di cui non si parla. Gli americani sganciano in mare di fronte alla costa spagnola due bombe nucleari di cui si devono liberare e passa un momento di terrore perché non si sa se esplodono o non esplodono, le recuperano dopo mesi e mesi. Quindi capitano delle cose di cui non parla nessuno. Noi ci siamo appassionati a questo argomento e abbiamo avuto l'idea di parlarne utilizzando il genere. Il libro parla di un infanticida che opera in Spagna in quegli anni, di un ispettore di prima classe di Madrid che indaga su questi delitti e che in qualche modo è ostacolato da quelle che sono le autorità, perché in quegli anni nel governo spagnolo si ha l'idea, la consapevolezza che quello sia il governo voluto da Dio, nel governo c'è l'Opus Dei e quindi in quegli anni è impensabile che in Spagna accada quello che accade nel libro, cioè un infanticida seriale. Quindi è ostacolato dai suoi stessi superiori e per cercare di risolvere il mistero coinvolge un suo amico, un professore di filologia pensionato dal regime perché liberale, il quale ha questa caratteristica: si addormenta spesso perché soffre di narcolessia e fa dei sogni nei quali nasconde dei simboli su ciò che in realtà ha visto. Quindi lui rimane impressionato da alcuni particolari in maniera non cosciente, poi li rivive negli incubi sotto forma di simboli e interpretandoli riesce a trovare degli indizi che erano sfuggiti e insieme indagano su questa catena di delitti. Allo stesso tempo, in parallelo, c'è un'altra linea narrativa che parla di un'apparizione mariana a Santander che mette chiaramente in imbarazzo la Chiesa. Queste due linee, che sembrano assolutamente slegate, poi si vanno a ricongiungere nel finale e si scoprirà che cosa c'entra poi questa apparizione, tutta questa altra linea, diversa sia geograficamente che per tema, insomma.
Oggi abbiamo presentato il libro di Mirko Filistrucchi e Angelo Iovalli, Crudele è la notte.
Siamo in chiusura di questo episodio di Big Mag, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle notizie di Popolari Network e ci sentiamo la prossima domenica. Ciao!
I think of you.